ho dato una spolverata alle mie ricerche di astronomia e ho messo insieme questo messaggio. E allora, sai, bisogna spolverare. Io, sai, siamo come archeologi, in certo senso, dobbiamo scoprire il reperto vero dal reperto falso.
Amen,
no?
Amen.
Quindi scoprire, diciamo, la parte dell'astronomia che è scienza, astronomia è una scienza, ok? E separare dall'astrologia, che è l'interpretazione satanica, quindi l'oroscopo, eccetera. Mm-hmm. Allora, questi qui che hanno fatto questi video, hai capito? Siccome i diavoli sono tutti presi dal panico, perché ultimamente si parla del Vangelo nei cieli, il diavolo è completamente preso dal panico, dice, questo prova Gesù Cristo. Allora il diavolo corre ai ripari e hanno montato la bugia che Gesù ha copiato le stelle, che Gesù ha copiato l'astrologia, Gesù ha copiato l'oroscopo, tutte queste cretinaggini. Ti pare che Gesù va a morire sul Calvario per copiare un oroscopo? Cretinate, no?
Sì, è vero.
E allora ho detto, vabbè, alziamoci le maniche, e Dio benedica suo fratello che mi ha provocato, e ho messo insieme questo piccolo studio che volevo dare ieri, ma per ovvi motivi non l'abbiamo dato, che già abbiamo fatto le
allora,
3 ore.
La prima cosa è che c'è una differenza tra l'astronomia, che è una scienza, e l'astrologia, che è una bugia inventata dal diavolo.
Sì.
Che...
E l'astronomia interpretata da Satana. Il diavolo mica ha inventato le stelle per fare l'astrologia, è Dio che le ha inventate. Così come dice in Isaia 40:26, cosa dice Isaia 40:26? Dice che Dio ha dato un nome a tutti gli astri del cielo, attenzione. Dio ha dato un nome a tutti gli astri, ogni stella c'ha un nome. Va bene, quindi i nomi che hanno le stelle, in diverse lingue, eccetera, sono stati dati da Dio, capisci? Dio ha dato un nome. Allora, questi nomi costruiscono una storia, va bene? La storia, appunto, del Vangelo nei cieli. Ora, noi vedremo, in questo studio che segue adesso, puoi prestare attenzione, e preparati ad essere criticati da certe religioni che loro sono terrorizzate che il diavolo usa l'astrologia. Se il diavolo usa l'astrologia, noi usiamo la Bibbia.
Amen.
Che paura c'è. Ora vedremo in che modo i nomi che Dio ha dato alle stelle e lo glorificano e raccontano la storia del nostro Salvatore. Di Gesù, di come meravigliosamente egli ci salva e del combattimento che infuria tra di noi, cioè tra di noi, Cristo, il regno di Dio da una parte, contro l'opposizione del diavolo e i suoi demoni dall'altra, capisci? E questo è scritto nel cielo. E Dio, che conosce tutto il futuro, ha scritto questa profezia nelle stelle, il quarto giorno della sua creazione, e si chiama lo zodiaco, che significa scala. Zodiaco vuol dire scala. Sono gli scalini che ci portano passo passo, sono 12 scalini, va bene? Ci portano passo passo a conoscere quello che Dio ci vuole dire. Amati fratellini, Dio ha scritto il Vangelo anche nei cieli, ha usato il firmamento come una pergamena e le stelle come inchiostro, capito? Queste le stelle sono la sua creazione. Dammi una scrittura, Salmo 19, guarda.
Okay.
Allora, dicevo, le stelle, quando è che le ha create Dio? Le ha create nel quarto giorno dalla Genesi capitolo 1, il quarto giorno ha creato le stelle. Quindi già nel quarto giorno della creazione, prima che fosse creato l'uomo, già Dio scriveva il Vangelo, la caduta di Adamo ed Eva, il perdono di Cristo, la morte, era già scritto. Perché? Perché? Perché Dio è Dio. E questo che i poveri satanisti non riescono a concepire. Com'è che? Perché lui è Dio e voi no. Va bene?
Sì.
Salmo 19, dal verso 1. I cieli raccontano?
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani.
Capito? Il cielo racconta, il firmamento annunzia.
Alleluia.
Se non siamo ciechi, va bene?
Amen.
2.
Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra.
Alleluia.
Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode.
Ma non si ode, ma?
Ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo.
Attraverso di chi?
Di Gesù, della
attraverso
parola.
Attraverso di noi.
Ah!
Attraverso di te, in questo momento, Gesù in te.
Amen.
4.
Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. nulla sfugge al suo calore.
Ok, ci fermiamo qui.
Wow.
Questo è un salmo che io ho memorizzato. Bellissimo. E anche voi, credo, no?
Sì, sì.
È un salmo bellissimo. Memorizzate i salmi, ragazzi, che sai, quando viene il diavolo, automaticamente la scrittura esce come un cazzottone, un pugno di pugile, patapum, pum, e il diavolo è steso, capito? Automaticamente. Se memorizzi la parola, quando il diavolo ti attacca con bugie, con scoraggiamenti, dubbi, pum, il pugno delle scritture, vattene Satana, vieni da sola. Vogliamo cominciare, Angela?
Sì.
Il Vangelo scritto nei cieli, che distrugge bugie, dubbi, agnosticismi su chi ha scritto la Bibbia. Chi l'ha scritto la Bibbia? L'ha scritto Dio. Ancora prima che la Bibbia fosse scritta sulla terra, Dio l'aveva già scritta nei cieli. E dove? Tra le stelle. Amen. Bene, gloria al Signore, ed ora ecco il messaggio che Dio ci ha dato nei cieli, creati all'inizio della creazione. Genesi capitolo 1, okay? Verso 14, e Dio ha creato le stelle. Allora, il primo segno comincia con ragazza seria.
Io non conosco queste cose del zodiaco.
Come si chiama? Com'è una ragazza seria?
Ah, il zodiaco delle vergine?
Una vergine, è una ragazza seria, sì. E deve essere vergine, no?
Sì, sì.
E non è mica una discoteca e quattro pillole di estasi e poi guarda che c'ha la giacca americana e i pantaloni fierucci. No, no. Allora, comincia col segno della Vergine. Allora, sì. Come ho detto, la susseguenza dei nomi delle varie stelle costruiscono la storia della nascita di Gesù da donna vergine, che è stato adempito in Matteo 1,23. Cosa dice? Che Gesù è nato da una donna vergine.
Allora, Maria. Questo significa la donna vergine Maria che ha dato nascere a Gesù.
Sì, il segno della Vergine è per indicare che Gesù è nato da una vergine. Questo segno della Vergine è sempre raffigurato, ok, da una donna, che è la Vergine, e con un germoglio, cioè un ramoscello, nella mano destra e delle spighe di grano nella sinistra. Ci siamo?
Okay.
La raffigurano sempre così. Perché? Perché il germoglio o ramoscello rappresenta Gesù Cristo. Dove è scritto?
Come lo sai?
Non lo so, è scritto nella Bibbia. Zaccaria 3,8. Vuoi leggerlo?
Va bene.
Profeti minori.
Ascolta dunque, Giosuè.
Giosuè vuol dire Gesù, eh?
Ah.
È lo stesso nome di Gesù.
Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire al mio servo il germoglio.
Capisci? Il germoglio.
E questo è Gesù.
Il germoglio, ramoscello, capisci? E qui è in profezia. Sai che le profezie sono Vecchio Testamento, sì. E vanno con discernimento. Quindi il germoglio, cos'è un germoglio? Sai il bastone, la verga secca di Aronna che è germogliata? Ci credi o devo leggerla?
No, conosco, sì. Okay.
In Ebrei 9,4 dice che la verga di Aronna aveva germogliato.
Sì.
Perché un bastone morto, secco, esce in germoglio? E poi questo era nell'arca del patto, nell'arca di Dio. C'erano,
sì, sì.
Le tavole delle testimonianze, i 10 comandamenti, c'era la verga fiorita di Aronna e poi c'era la manna. E cosa rappresentava? Le tavole del patto, le 10 comandamenti rappresentavano la parola, che è Gesù. Il germoglio rappresentava la resurrezione da un pezzo di legno secco, quindi il legno secco, il corpo morto di Gesù nella tomba, ecco che esce il germoglio, cioè Gesù risuscita. E questo era nell'arca del patto, capisci? Poi c'era la manna, che è Gesù, il pane della vita. Qui la Vergine c'ha, cosa c'ha? C'ha il germoglio, diciamo, nella mano destra, resurrezione, e nella mano sinistra c'ha del grano, delle spighe, capisci? Le spighe rappresentano Gesù, il pane della vita.
Wow.
Capisci? Io ho qui delle scritture, Giovanni 6,41, 48, 50 e 51, scritto qui delle scritture.
Che spiega che Gesù rappresenta il pane della vita.
Il pane della vita. Ci siamo?
Interessante.
Quindi questa,
sì,
Vergine c'ha il ramoscello, il germoglio, sulla destra, cioè che mostra la resurrezione di Gesù. Quindi,
sì, sì,
e
sì.
Sulla sinistra la spiga di grano, che è il pane della vita. Quindi questo è il primo segno dello zodiaco, il primo scalino.
Sì.
Ci siamo fino a qui?
Sì.
Allora, il secondo scalino dello zodiaco è la bilancia. ok, che sempre, ripeto, il diavolo e l'astrologia li usano per fare stregonerie, ma hanno mistificato, adulterato il vero significato, che è quello che Dio aveva messo, va bene? Profetizzato prima che noi nascessimo, prima che venisse il cristianesimo. Allora, il secondo segno è la bilancia, che questo segno comprende anche, ci sono varie costellazioni in ogni segno, questo segno, della costellazione della bilancia, c'è una costellazione minore che si chiama la costellazione della croce. Questo
così la chiamano?
Sì, si chiama la croce. Allora, la susseguenza dei nomi di queste stelle raccontano la seguente storia.
Allora, dentro la costellazione della croce,
bilancia,
Della bilancia. Ci sono diverse stelle che
diverse
hanno
diverse costellazioni.
Sì.
Una di queste è la costellazione della croce.
Ma ogni stella ha un nome.
Sì.
E tu dici che questi nomi raccontano una storia.
Sì. Sì, non posso andare a raccontare tutti, perché ci vorrebbe tantissimo tempo, mm-hmm. ma ogni nome ti dà, c'è dei particolari bellissimi, perfettissimi su questo soggetto, su ogni soggetto. Quindi il secondo passo è la bilancia. Cosa significa questa bilancia? Dunque, la susseguenza di dei nomi della costellazione della bilancia ci danno la seguente storia. Allora, questa cosa la sappiamo dai nomi delle stelle. Allora, la storia è questa. Dio ci pesa sulla sua bilancia e ci ha trovato mancanti.
Wow.
Bene? Le nostre opere non sono sufficienti. Infatti, nella cosa della bilancia, le vedi che la bilancia è un po' storta.
Ah, sì.
Capisci? Che siamo troppo leggeri. Mm-hmm. Non è abbastanza i nostri peccati, no? E la costellazione della croce profetizza che il sacrificio di Gesù, dal nome delle stelle lo sappiamo, il sacrificio di Gesù per pagare il prezzo per la nostra salvezza era necessario per supplire la differenza sulla bilancia per la giustizia di Dio.
Amen.
Galati 2,16, amen, guarda, amen. Capisci? Quindi la bilancia è Dio ci ha pesato e ci ha trovati mancanti. Cos'è? Mm-hmm. Cosa vuol dire? Con le nostre opere non potevamo salvarci,
sì.
Serviva un Cristo. Galati 2,16.
Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.
Romani 7, 24-25, capisci?
Sì.
Quindi dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Quindi sulla bilancia siamo trovati mancanti. Non ha importanza quante volte vai in chiesa, se prendi la comunione 50 volte al giorno. Non puoi, servi un Cristo. Romani 7, 24 e 25.
Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Chi mi libererà? Gesù Cristo. Questo è il significato della bilancia. Si potrebbe parlare mezz'ora, però io ho riassunto. Qui sai, il tempo è sempre corto qua. Allora, il terzo scalino è lo scorpione, che noi, sai, ti ricordi in Argentina ho affittato una casa e c'erano gli scorpioni.
Quelli erano scorpioni veri, erano brutti quelli.
Abbiamo chiamato la padrona, da padrone, vieni qua di cuore, venuta, che succede, che succede? Mi ha affettato una casa piena di scorpioni. Sì, è vero, anche ieri ho trovato uno scorpione dentro la mia camicia, l'ho scosso fuori. Buonanotte. E adesso me lo dici.
Sì, infatti l'abbiamo trovato dentro cose che non volevamo.
Insomma, lo scorpione diciamo rappresenta il diavolo, cioè la puntura. Infatti tu vedi in Apocalisse 9 dice che queste locuste diaboliche quando feriscono la ferita è come il dolore di uno scorpione. Scorpione nella Bibbia rappresenta cose negative. In questa qui c'è anche compreso anche la costellazione di Ophicius, come si pronuncia, cioè in italiano credo che lo chiamino il serpentario. Allora, la costellazione mostra, la costellazione dello scorpione mostra, è la lotta tra Ophicius, o Ophicius, come lo si dice in inglese, che poi non è anche inglese, è una parola arcaica, e serpentario in italiano, che rappresenta Gesù che lotta contro lo scorpione che è il diavolo.
Sì.
Quindi Ophicius, Gesù afferra il serpente, che si vede che questo serpentario prende, infatti in italiano dicono serpentario, perché prende il serpente in mano,
sì.
Afferra il serpente e lo vince, ma viene morso a calcagno dallo scorpione mentre lotta col serpente. Mi segui?
Questo lo mostra nelle stelle?
Nelle stelle, con la sua sequenza. Quindi, allora, leggi Genesi 3,15, guarda. Quindi questo ricalca perfettamente le profezie, leggi.
Genesi 3,15. Io porrò inimicizia fra te...
Chi è te?
Il diavolo.
Quindi inimicizia fra te, che sarebbe...
Il serpente.
Il diavolo, sì. Fra te,
e la donna.
E la donna, chi è la donna? La chiesa.
La chiesa.
E?
E fra la tua progenie.
Chi è la progenia? La zizzania. Quindi la progenie del diavolo.
E la progenie di lei.
Chi è lei? E la progenie della chiesa è Cristo, capito?
Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Ci siamo?
Sì, okay. Sì, sì, sì.
Quindi il diavolo ha ferito il calcagno di Gesù quando lui è morto in croce. Non l'ha ucciso perché è morta solo la carne, ma non è morto lo spirito, quindi è solo il calcagno, capisci?
Sì.
Ebbene, gloria al Signore. Quindi questo mi fermerei qui. È abbastanza chiaro?
Sì, sì.
Ok, nessuna domanda.
No.
Passiamo al quarto scalino?
Sì.
Ok. Allora, questo è il Sagittario. Cioè, le stelle, diciamo il centauro, l'uomo raffigura un centauro, un uomo, un cavallo e un arciere. Un arciere, uno con un arco.
Questo è una creatura metà uomo, metà cavallo?
Mm-hmm.
Sì.
Sì, vuol dire un uomo a cavallo.
E cosa rappresenta? Cioè,
il cavallo rappresenta l'umanità, che noi siamo, diciamo, come animali. Mm-hmm. Prima di ricevere Gesù Cristo siamo animali, destinati a morire come animali. Mm-hmm. Va bene. Però, quindi, l'altra metà di sopra è invece l'uomo.
Sì.
Quindi l'uomo è stato fatto a somiglianza di?
Di Dio.
Di Dio. Quindi il cavallo rappresenta l'umanità di Cristo, mortale. Il corpo di sopra rappresenta la divinità di Cristo. Questo qui rappresenta Gesù. E praticamente è il trionfo vittorioso del centauro che rappresenta Gesù Cristo. Mi segue?
Okay.
E infatti va Apocalisse 6. È la stessa profezia che vediamo in Apocalisse 6, 1 e 2, che
sì.
Molte chiese dicono all'anticristo. No, quello è Gesù invece.
Apocalisse 6, 1.
1 e 2.
Quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli...
Ok, salta verso 2.
Guardai e vidi un cavallo bianco.
Vai avanti.
Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.
Capito? E poi chi vuole può studiarlo anche Apocalisse 19, dall'11 al 21, è lo stesso parallelo, sempre Gesù a cavallo bianco, con una spada per distruggere la bestia e l'anticristo, va bene?
E aveva un arco.
E aveva un arco, esattamente. Quindi questo centauro con l'arco che lo vediamo... dipinto nelle stelle, e parallelo della profezia biblica che Gesù su Apocalisse 6,1, che è Gesù a cavallo bianco con un arco, è lo stesso. Va bene, quindi, lei vai a Apocalisse 12, guarda, saltiamo un'altra scrittura, Apocalisse 12, verso 9.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli.
Capisci? Quindi il centauro, cioè che rappresenta e simboleggia Gesù Cristo, lo stesso uomo a cavallo di Apocalisse 6,1 Gesù, di Apocalisse 19,11 Gesù, sempre Gesù sul cavallo bianco, vince il diavolo, vince il serpente antico, va bene? Va bene, a posto, andiamo al prossimo scalino?
Sì.
Scalino numero 5, Capricorno.
Capricorno.
Ok. Allora, questo comprende la costellazione del delfino.
E ci cosa sono
varie di costellazioni. Io ho scelto quelle più significanti.
Sì.
Allora, questa costellazione mostra il Capricorno che rappresenta un capro espiatorio, perché si vede lì che è morente. Questo naturalmente è Gesù, offerto in sacrificio per pagare per i nostri peccati. Nel Vecchio Testamento si offriva un capro. Quindi il Capricorno rappresenta il capro.
Sì.
Che nella legge di Mosè si offriva per i peccati.
Sì, sì.
Chi è che è stato offerto da Dio per i nostri peccati?
È Gesù.
Ok, quindi in questo caso il Capricorno rappresenta il capro espiatorio del Vecchio Testamento che rappresentava
Gesù Cristo.
Cioè, capito?
Sì.
Guarda, Ebrei 10 e 12. 10 e 12.
Ebrei 10, verso 12.
Sì.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Va bene, quindi Gesù si è offerto come sacrificio per i nostri peccati per sempre. Galati 2,20. Lo leggo io, guarda. dice, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù ha dato se stesso per noi. Ci siamo?
Sì.
Ora andiamo alla costellazione del delfino. Il delfino che tipo di pesce è? È un pesce che notoriamente si tuffa fuori dall'acqua e si lancia nell'aria. Non è una cosa incredibile?
Sì, è bellissimo.
Un pesce che si butta nell'aria. Ora, vai a Apocalisse 17:15, perché voglio farti vedere cos'è che le acque rappresentano, ok? Quindi, non mi piace dare interpretazione, capito? Preferisco andare sulla roccia, sulle scritture. Allora, tu mi devi dire cosa sono le acque.
Apocalisse 17:15, poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Capito? Quindi cosa sono le acque? I popoli.
Popoli.
Mortali, no?
Sì.
Che muoiono.
Sì, sì.
Quindi il delfino rappresenta la risurrezione di Cristo che, sorgendo dalle acque della morte, dai popoli che muoiono, sai, Gesù è figlio dell'uomo, figlio di Maria, mortale, si lancia nell'aria del cielo. E che il cielo cosa rappresenta? Il cielo di Dio, capisci? Quindi l'acqua rappresenta i popoli mortali, quindi Gesù mortale, figlio dell'uomo, figlio di Maria, che muore.
Sì.
E l'aria rappresenta il cielo, va bene?
Amen, amen.
A posto?
Sì.
Prossimo, sesto passo, l'acquario. Questa costellazione è sempre rappresentata da chi? Un uomo che versa acqua.
Ok.
Ok, questo è ovvio chi è, no? Vai Giovanni 4. Questo qui è Gesù che è venuto per versare sul mondo che muore la sua acqua di amore e vita, come è scritto, verso 13 e 14.
Giovanni 4, 13. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.
Ci siamo?
Sì.
Giovanni 7.
Amen.
Quindi lui è, Gesù è l'acquario che ci dà l'acqua di vita. Un mondo che muore va all'inferno per mancanza dell'acqua di vita. Sai che noi a Gerusalemme c'è un fiume di acqua di vita, capisci, che sgorga, che passa, che esce da noi a Gerusalemme per guarire, dissetare. Giovanni 7, 38 e 39.
Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui.
Ok, capito. Quindi, quelli di noi che credono in Gesù, e spero nella mia chiesa siano tutti i fratelli che ci ascoltate, e voi dovete credere in Gesù, quindi... E voi dal vostro seno, dice questa scrittura, devono sgorgare fiumi di acqua di vita. Va bene? Quindi quest'acqua che Gesù mi ha dato e ci ha dato a tutti noi, non è acqua che dobbiamo tenere nel cuore a farli imputridire mentre ci sediamo su una panchina di chiesa a cantare. Ok, che il vino di ieri è diventato aceto oggi. Dobbiamo dare. Amen?
Amen.
Date. Abbiamo fatto dei volantini con il nostro indirizzo Radio Blast. Datelo.
Amen.
Va bene?
Amen.
Radio Blast non è qui per innalzare Fratello Giuseppe, è per innalzare Gesù. E chi non l'ha capito, spegnete la radio e andate a cercare qualcos'altro in internet o qualche altra chiesa. Amen?
Amen.
Questo è per innalzare Gesù. Alleluia?
Amen.
Allora, questo è l'acquario, Angela. È chiaro o c'è qualche delucidazione?
Bellissimo. Gesù appare in tutti i segni, vero?
In tutti i segni. Tutto è
presente.
Tutti i segni puntano a Gesù Cristo. Alla sua vittoria sul male, sulla morte, sul diavolo. Lo vedi la differenza tra l'astronomia di Dio e l'astrologia del diavolo?
Sì.
Porta i soldi, domani incontrerai una bella ragazza. Devi solo pagare e troverai lavoro.
No.
Se tu paghi, vincerai la lotteria. Ma scusa, sei così fesso. Ma scusa, se veramente c'è il numero della lotteria, l'avrebbe già giocato lui, no?
No, i veri segni danno gloria a Dio. È bellissimo, è vero.
Quindi non c'è nessun dubbio. Andiamo al prossimo segno?
Sì, quale prossimo?
Questo è il numero 7. È il numero di Dio. Senti questo, il segno dei pesci.
Ok.
Ok, e questo è sempre simboleggiato da due pesci che uno va su e l'altro va giù e hanno una corda che li collega. No? Quindi questa costellazione comprende anche una piccola costellazione che si chiama Andromeda. E i nomi delle stelle mostrano che si tratta di una donna incatenata. E infatti è anche simboleggiato nei simboli che vengono usati nel mondo, c'è una donna incatenata, Andromeda è una donna incatenata. E
cosa significa?
E questa era la costellazione dei pesci, come dicevo, sono due pesci collegati da un legame, uno nuota verso l'altro, adesso ti spiego di Andromeda, però devo spiegarti questo prima. E l'altro, come detto, che sembra, è come sembrasse ferito questo pesce, sta cadendo verso il basso. Ci siamo? Ci okay. Sta arrivando il significato?
Sì. Okay.
Noi eravamo il pesce che cadeva verso sotto, capisci? Verso la perdizione.
Prima della salvezza.
Prima
sì.
Della salvezza. Il pesce che va verso l'alto rappresenta chi? Gesù.
Deve essere Gesù.
Gesù è nato nell'era dei pesci, infatti, che col suo sacrificio ci ha salvato e ci porta verso l'alto, verso il regno di Dio. Mm-hmm. Il legame, dammi la scrittura Efesini 1, il legame che ci collega a Lui rappresenta la sicurezza della salvezza garantita dal suo perdono e dal suo sangue e dal suo sigillo dello Spirito Santo, come è scritto in Efesini 1.13.
Efesini 1.13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Alleluia! Abbiamo il sigillo dello Spirito Santo. Quindi quando vengono queste chiese, queste religioni a dirvi se non vieni qua in chiesa vai all'inferno. Tu puoi perderla, non ti dicono così, te lo mettono più subliminale. Dicono dovete riunirsi qua e sempre... chiedere perdono per mantenere la salvezza. È una bugia del diavolo. Chiedere perdono sì, ma non per mantenere la salvezza. La salvezza non dipende da quello che faccio io, ma quello che ha fatto Gesù sulla croce. Quindi non è vero. Quindi il legame che collega il pesce, virgolette pesce, che è Gesù, all'altro pesce che siamo noi, che stiamo cascando, il legame è il sangue, è la sicurezza di Cristo. La nostra sicurezza è basata sul sacrificio di Cristo. Giovanni 10, guarda. Capisci? Sì. Non basato sulle nostre buone opere. Io mi pento e mi salvo. No. Tu ti penti e poi Gesù ti salva. Ma quando ti ha salvato non è il tuo pentimento, ma è Cristo che ti salva. Il pentimento ti porta solo a Cristo, come era il battesimo dall'acqua. Però una volta arrivato a Cristo, tu non puoi salvarti. È Lui che ti salva. Mi segue. E fa tutto Gesù. Matteo 10, 27, 28 parla della sicurezza. Parla di questo legame che collega il pesce di su al pesce di sotto. Il legame.
Hai detto Matteo o Giovanni?
Giovanni 10, cosa hai detto?
Prima Giovanni, poi Matteo.
Oh, scusa, perdonami, ma Giovanni, okay. E così sono mezzo addormentato come al solito, Giovanni 10, 27 e 28.
Ok. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano.
Ok, nessuno le rapirà dalla mia mano, sarebbe e questa corda che simboleggia, capisci? Che simboleggia la sua salvezza assicurata, il sigillo. Quindi i nomi della costellazione di Andromeda raccontano di una donna incatenata. Abbiamo parlato di Andromeda prima, no?
Sì.
Ecco, Andromeda, donna incatenata, incatenata ai piedi. Però questa donna viene sempre raffigurata con una mano alzata verso il cielo come per chiedere aiuto. È una donna incatenata.
Wow.
Hai già capito chi è? E noi eravamo questa donna, sì, incatenati dal diavolo, tramite cosa?
Peccati.
I nostri, esatto, nostri peccati. E attraverso i nostri peccati il diavolo, inadempimento della parola di Dio, il diavolo ci portava all'inferno. Perché Dio ha detto mangiate quel frutto, siete morti. Il diavolo dice ok, affare fatto, adesso li guido all'inferno perché Dio l'ha detto. Capisci? Quindi il diavolo usava la parola di Dio contro di noi. E Dio non poteva fare niente perché l'aveva, era nella sua legge. Però ma cosa ha fatto? Dio si è fatto uomo ed è morto al nostro posto. Alleluia. Il pesce di sopra è Gesù, ci ha salvati e ci porta in cielo grazie al suo sacrificio. Gloria a Dio.
Grazie Gesù, interessante. Non ho capito mai queste cose nelle stelle perché non le ho studiato. E poi le cose dell'oroscopo non mi sono interessata neanche perché non credevo in quelle cose delle
stupidaggini, le cose che oggi incontrerai un ragazzo
sono
biondo.
Sono stregoneria, oggi avrai un giorno bello, domani brutto.
Oggi sei fortunata.
No, niente.
Andiamo
così.
Al prossimo passo?
Sì.
Al passo numero 8, lo scalino, l'ottavo scalino, troviamo l'Ariete, che qui la vediamo insieme alla costellazione di Cassiopea. E chi è questa Cassiopea? Viene sempre raffigurata come una donna, ok, seduta su di un trono. Ok? Allora, Apocalisse 5. Questa costellazione indica, allora, un'ariete. Cos'è l'ariete? Notoriamente l'ariete è il capo di chi?
Delle pecore. Delle
pecorelle. Quindi l'ariete è? Chi sono le pecorelle? Tu sei una pecora o una capra? Cosa sei?
Io sono una pecora.
Allora, e chi è il tuo pastore?
È Gesù.
Allora, se noi siamo le pecore, chi è l'ariete?
È Gesù.
Gesù. Allora, l'ariete è Gesù che guida noi, le pecore, al grande pastore. Chi è il grande pastore?
Signore, Dio.
Dio. Come è scritto? Apocalisse 5:9.
Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Alleluia! Amen. Quindi Gesù ci guida a Dio così. Romani 7. Allora, chi è questa Cassiopea? Cassiopea, capisci, è la stessa donna che abbiamo visto prima, ti ricordi Andromeda, incatenata?
Che era nella costellazione dei pesci?
Sì, Cassiopea e Andromeda è la stessa, sì. Perché Cassiopea rappresenta Andromeda liberata dalle catene, come è scritto, Romani 7, 24 e 25.
Romani 7, 24. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Alleluia. Quindi chi ci libererà? Gesù Cristo. Chi ha liberato Andromeda? E l'ha fatta diventare Cassiopeia?
Il Signore.
E il Signore Gesù ci ha liberato, va bene? Amen. Quindi Apocalisse capitolo 3. Quindi Andromeda, seduta su di un trono, rappresenta la Chiesa fedele, perché è sul trono con una corona, capisci? C'è anche la corona,
sì.
Rappresenta la Chiesa fedele, vergine con olio, vincitrice sul diavolo, destinata quindi a sedersi incoronata sul trono per regnare con Cristo, come è scritto, Apocalisse 3:21.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Quindi, capisci? Il trono è una promessa che Dio ha fatto alla Chiesa fedele, non alla Chiesa dell'Odissea, alla Chiesa di Sardi. Chi sono queste? E dice, ma fratello Giuseppe, queste chiese non esistono più. Esistono! Esistono i farisei, esistono i posseduti, esiste il diavolo. Capisce? Esistono le chiese morte, mezza morte, stramorte, le chiese vere, Filadelfia, come quella di Filadelfia.
Amen.
E sta a noi decidere a quale chiesa appartenere. No, non conta cosa, che gli interessi a Dio che tu sia un pentecostale, un cattolico o un testimone di Gesù, non gli interessa niente. A Dio gli vuole solamente sapere se sei la chiesa fedele o infedele. Ci sono due chiese al mondo, anzi tre. Ci sono solo tre denominazioni, Angela, mi aiuti. Prima, la chiesa fedele.
Sì.
Ok, la sposa. Secondo, la chiesa tiepida.
Ok, sì.
Laodicea.
Sì, sì.
Terzo,
infedele.
La chiesa morta.
Morta.
Sardi. Sono tre chiese al mondo. E basta. Chiuso.
Mm-hmm.
Andiamo a prossima domanda.
Allora, l'ariete rappresenta Gesù.
Gesù.
Okay.
Cioè il capo delle pecore. L'ariete è quello che segue il pastore da vicino e le pecore dietro l'ariete. Mm-hmm. Un po' come le galline e il gallo, capito?
Sì, sì.
Ok. Allora, prossimo passo andiamo?
Sì.
Al nono passo, il toro. Con una costellazione che si chiama Orion, che significa il glorioso. Quindi ci avviciniamo al significato di questo messaggio. Le varie stelle in susseguenza dicono questo. Allora c'è un gruppo, c'è un'altra costellazione nel toro che si chiama le stelle Pleiadi. Okay, che
cosa significa?
E queste vengono raffigurate come una bellissima donna a volte. Il che significa Pleiadi? Significa la congregazione del giudice, la congregazione del dominatore. Le Pleiadi sono sette stelle. Sono sette stelle che è il numero di Dio.
Mm-hmm.
Cioè, magari ce ne saranno anche di altre più piccoline, però ce ne sono sette principali. Quindi che Pleiadi vuol dire congregazione del giudice, congregazione del dominatore. Ciò vuol dire la Chiesa.
Mm-hmm.
Infatti è la sposa. Quindi indicano che Cristo è il capo della congregazione, capisci? Le Pleiadi rappresentano la Chiesa, la sposa di Cristo.
Wow!
Capito?
Amen, amen.
Infatti Giobbe, mi pare, c'è una scrittura che dice le dolci influenze delle Pleiadi.
Ah sì?
Sì. Noi, la chiesa sposa, cioè la chiesa non sposa, ci sono anche le vergini senza olio. Noi, quelli di noi, che non sta a me a decidere se sono io, tu o altri, Dio il giudice, quelli di noi sì, che sono fedeli con l'olio, noi siamo un'influenza nel mondo, capisci? Noi siamo il sale della terra, noi siamo quelli di noi chiamati, ovviamente, che camminano secondo le scritture, l'amore di Dio, e siamo perseguitati per questo, e dalla falsa chiesa, e dagli antidio. Noi siamo il sale della terra, la luce che illumina il mondo. Va bene? Noi siamo come la luna. Gesù è come il sole e noi siamo come la luna. Se da qui adesso i satanisti ci accusano, oh, voi Gesù è il sole, no, è un simbolo. Allora, poi c'è una stella che si chiama Aldebaran, che significa leader o governatore, che questo indica che Gesù viene per governare. Quindi c'è le Pleiadi, quindi la sposa, Aldebaran, che sarebbe il governatore, e poi ci sono altre stelle con il significato di il glorioso, il Messia, addirittura ce n'è una, c'è una stella che si chiama il Salvatore, c'è una stella che si chiama il Re che viene con potenza per giudicare e regnare sulla terra,
amen.
Varie stelle, sono stelle che danno quel significato, il Re che viene con potenza a giudicare e regnare sulla terra, sono nomi di stelle, non è incredibile?
È tutto biblico, sì.
Guarda, Matteo 28:18. Confermato dalla Bibbia
28:18 e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Alleluia. Filippesi 2:8-11, io leggo Apocalisse 5:12 ed essi dicevano una gran voce degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Un giorno stavo pregando su questo e mi chiedevo, Gesù, chissà che questi sono i sette spiriti di Dio. Ma comunque non lo so, questa è solamente una riflessione. Filippesi 2:8-11.
8-11. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Alla gloria di Dio Padre.
Alleluia. Quindi amen. Il giudice della congregazione, il dominatore, Aldebaran, il leader, il governatore, altre stelle che dicono dal nome di il glorioso, il Messia, il Salvatore, il Re che viene con potenza a giudicare. Va bene? Quindi come vedi questo Vangelo nei cieli collima in perfetto parallelo del nostro Vangelo. Ecco sì. Che Satana entra e dice no, voi l'avete imitato dalle stelle, ma figurati. Si figura se Gesù va sul Calvario per imitare una stella. La stella ha profetizzato di quello.
Sì, sì. E poi ci sono ancora tre rimaste.
Va bene, andiamo al prossimo. Andiamo al decimo scalino. Sono 12. I gemelli.
I gemelli.
Sì, qual è il significato biblico, evangelico di questo? Allora, i nomi delle stelle di questa costellazione ci danno il seguente significato. La stella più luminosa si chiama Procyon. E rappresenta il primo gemello che simbolizza Gesù Redentore. Va bene? Uno dei gemelli che appare essere di sesso femminile è ferita. E questa rappresenta essere la chiesa ferita che Gesù ha guarito. Matteo 9:12.
Allora, i gemelli, uno è Gesù Redentore,
e l'altro
è la chiesa ferita.
La chiesa ferita.
Matteo 9?
9:12.
9:12. Ma Gesù, avendoli uditi, disse... Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
Ok, quindi Gesù è venuto per guarire una chiesa ferita. Romani 8:29. Poi c'è una stella che si chiama Taumin, che in ebraico significa uniti. Gesù è venuto per unirsi alla sua amata chiesa sposa. Capisci? Amen. Si tengono per mano, diventano come segno di unione, capito? È una relazione. Quindi Gesù è il nostro fratello maggiore. Come leggiamo? Perché appunto Gesù, cioè i gemelli sono fratelli, no?
Sì.
Giusto?
Sì,
quindi
sì.
Gesù è il nostro fratello.
Sì, sì.
Sai, non è solo il nostro Dio, amen. È anche il nostro fratello. Romani 8:29 dice predestinati?
predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Giovanni 20, 17. Ci siamo. Molti non sanno che Gesù è un fratello. Capisci?
Giovanni 20?
20, 17. Dice, 17. Gesù le disse,
vai dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro.
Ok, quindi la gente litiga, chi è più grande, Gesù o Dio? Sono esattamente uguali, sono tutte stupidaggini. È chiaro che Gesù ha detto il Padre maggiore di me, è il Padre che ha generato il Figlio, è il Padre che ha mandato il Figlio. Quindi non c'è competizione e non c'è neanche caso di perdere tempo in sciocchezze. Salgo dal Padre mio e Padre vostro.
Sì.
Al Dio mio e Dio vostro. Ci siamo?
Sì.
Ok. Quindi Gesù in un certo senso è diventato nostro fratello gemello. Capito? Lui si è fatto gemello con noi, gemello tra virgolette, perché è divenuto figlio dell'uomo, ok? E uomo mortale come noi. Capito? È diventato uomo mortale, quindi gemello, virgolette, con noi. Se non l'avesse fatto, se non diventava mortale, cos'è che non poteva succedere? Gesù non poteva morire per salvarci, non poteva morire al nostro posto per salvarci, ma la sua morte era indispensabile per la nostra salvezza. Qualcuno doveva morire, perché c'era un comandamento, mangiate quel frutto, morite. Ed è giusto, era una maledizione giusta, diciamo. E allora Dio non può cambiare la sua parola, ha mandato se stesso, è diventato carne per morire al nostro posto. Amen?
Amen, amen.
Grazie, Signore. Quindi Gesù è diventato anche gemello con noi quando è nato da donna, come noi. La verginità della donna, di Maria, è stata per mostrare cosa? La sua divinità. Mostrare che tu sei nato da donna vergine, tu neanche io.
No.
Gesù sì, per mostrare che lui è diverso di noi.
Sì.
Quindi Gesù è diventato gemello anche nei nostri peccati e nelle nostre stesse tentazioni. Secondo Corinzi 5, verso 21. Gesù è diventato peccato, quindi è diventato gemello anche nel peccato.
Secondo Corinzi 5, 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Capito? È diventato primo peccatore con i nostri peccati, no? Così che noi potessimo diventare divini grazie alla sua santità.
Amen.
È una cosa, è la storia più bella mai raccontata.
È vero.
Gesù è diventato gemello praticamente in tutto quello che siamo. Guarda, ha sofferto come noi. Qui c'è, guarda, puoi fare. È stato perseguitato come noi a volte lo siamo. È stato respinto dalla sua famiglia, i suoi fratelli. Leggi Giovanni 7,5.
Giovanni?
Sì. Molti non sanno che i fratelli di Gesù lo hanno respinto.
7,5.
Lo avevano respinto all'inizio.
Poiché
Giovanni 7,5.
Neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Ok, quindi Gesù aveva dei fratelli che i suoi fratelli hanno respinto. Per questo che sulla croce ha detto a Maria, ecco tuo figlio, che Maria era praticamente, dove erano gli altri suoi figli a prendersi cura di lei? Evidentemente c'erano divisioni nello spirito, come oggi molte famiglie sono divise.
Sì, sì.
Che Maria, la Maria Vergine, era una discepola coi fiocchi in gamba, però invece gli altri suoi figli no. Ok? Quindi Gesù è stato tradito come noi a volte lo siamo, ha vissuto in povertà come io ho avuto esperienze, forse altri di voi, è stato perseguitato come noi, è stato scomunicato dalla sua chiesa o sinagoga ed è stato ucciso dalla sua stessa religione, la religione di quei tempi, la religione ufficiale, come la religione ufficiale di oggi che ci maledicono, ci insultano, di tutti coloro dicono a me e a voi anche. Perché? Perché sono gelosi di quello che Dio fa attraverso di noi e non fa attraverso di loro. Ma se si alzassero delle loro panche, le userebbe anche loro. Gesù ha dovuto persino, dammi una scrittura, guarda questo, Ebrei 5,8, guarda.
Okay.
Ha imparato anche l'ubbidienza esattamente come noi, Ebrei 5,8.
Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Amen. Gesù imparò. Non mica Gesù è nato, intelligente, perfetto. Gesù non è nato che sapeva andare in bicicletta. Gesù ha dovuto imparare come gli altri. Per questo che i suoi fratelli non ci credevano. Gesù era un bambino come tutti gli altri, capito? Ha dovuto imparare a camminare, a parlare, ha dovuto imparare l'ebraico. Non è nato, era figlio dell'uomo. Non avrebbe avuto senso se fosse nato un bambino prodigio che appena esce dalla Maria Vergine smette a correre e a girare per i cani. No, era un bambino normale. Va bene? Allora.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Questa è la storia dei gemelli.
Amen.
Grazie, Gesù. Andiamo al prossimo passo.
Allora, i gemelli sono Gesù e noi.
Sì, sì.
Gesù è diventato come noi.
Mm-hmm.
Bello.
Andiamo all'undicesimo passo, ci avviciniamo alla fine.
Ok.
Allora, il cancro. Sai cos'è il cancro? No, è un granchio, un granchio.
Mm.
Il cancro è il granchio. Infatti in inglese si dice crab, che proprio dice granchio diretto. In italiano chiamano cancro, non so perché.
E questo cosa può significare?
Quello che il cancro, il granchio, significa è che questa costellazione comprende un'altra costellazione piccolina che si chiama la costellazione di Argo. Cos'è l'Argo? La nave.
Mm-hmm.
Allora, e poi vedremo perché. Allora, il significato è che c'è una stella che si chiama Al-Sartan, che significa mantenere saldamente questa stella, e dà significato al cancro, al granchio. Grazie alle sue pinze, il granchio è noto per mantenere saldamente, va bene, e non perdere la sua presa. Questa stella Al-Sartan significa mantenere saldamente. Il granchio è noto per tenere saldamente la sua presa. Gesù ci mantiene saldamente e non perde mai la sua presa sulla nostra salvezza. Il diavolo non può più strapparci a lui, va bene? Come è scritto.
Mm-hmm.
Leggiamo Giovanni 11, 25 e 26 e poi andiamo a Efesini capitolo 1 e 13.
Giovanni 11, 25?
Sì.
Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?
Ok, allora io leggo, vai a Efesini 1.13, io leggo Efesini 4.30. Lo Spirito Santo con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Quindi le pinze, tra virgolette, del granchio ci tengono saldamente nella salvezza. Efesini 1.13.
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Alleluia. 14.
Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria.
Quindi abbiamo un pegno. Quando ricevi lo Spirito Santo e cominci, magari fai guarigioni miracolose, oppure c'hai pace,
uh-huh.
Dio risponde alle preghiere, sai che c'è lo Spirito Santo. Questo è il sigillo che è stato promesso, è un pegno. Un pensiero che tu dai, uno dà l'anello a una persona, una promessa di qualcosa, è che è un pegno che Gesù ci ha dato fino alla piena redenzione, dice qui in Efesini.
Amen.
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 Allora, la nave Argo, andiamo a Atti capitolo 14. La nave Argo mostra il tragitto sicuro attraverso il quale Cristo ci porta nel regno di Dio. Un tragitto, certo, a volte pieno di difficoltà, però siamo sulla nave di Dio, come dice la parola, Atti 14, 22.
22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Alleluia, però siamo legati a Cristo, amen?
Amen.
Secondo
amen.
Pietro 1.11, in questo modo?
Secondo Pietro 1.
11.
11. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Alleluia. Alleluia.
Amen.
Quindi, in questo modo, ci viene ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno, grazie a Cristo.
Amen.
Va bene, perché lui, come dice la stella Al-Sartan, ci mantiene saldamente.
Gesù amen. Ci mantiene. Amen.
Ci mantiene.
Amen.
Alleluia. Allora, e così siamo giunti.
E questo allora, nella costellazione del cancro, tu hai spiegato cosa significa una stella al Sartan.
Sì, significa mantenere saldamente.
Sì.
Grazie,
okay.
Signore. Poi ci sono altre stelle che danno lo stesso significato. Io ho fatto così per abbreviare perché non voglio fare troppo lungo.
Mm-hmm.
Allora, così siamo arrivati alla fine? L'ultimo.
C'è uno che manca.
Sì, il 12° scalino.
Che, sì.
Sì, il leone.
Ok.
Significato. Questa costellazione raffigura un leone che è Cristo e che ha sotto i piedi il mostro Idra, che è il diavolo, per schiacciarlo.
Ah. Ha sotto piedi un mostro?
Ha sotto piedi un mostro, l'Idra.
Wow.
Quello con tante teste. Sai, nell'Apocalisse il diavolo era raffigurato un dragone a sette teste, e quell'idra c'ha un sacco di teste, ne tagli una e ne spunta un'altra. Quindi abbatti, che so, il fascismo viene il nazismo, abbatti il nazismo viene il comunismo, abbatti il comunismo viene l'americanismo, Magog, eccetera. Cioè il diavolo è come un mostro di idra, c'è sempre una testa, finché arriva il leone. Alleluia.
Amen, amen.
E allora cosa fa il leone? Malachia 4:3. Poi andiamo a Apocalisse 19.
Malachia 4:3.
Sì.
Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti.
Che questo è letterale, perché arriveranno guerre atomiche e gli empi, e la gente che è contro Dio, Dio permetterà che riceveranno quello che hanno seminato. Cosa fanno gli empi oggi? Cosa seminano?
Il male.
Bombe atomiche, armi nucleari, e gli cadranno sulle teste. E diventeranno cenere. Dice in Apocalisse che dal cielo piove fuoco e sangue. Cioè, sai, quando è scoppiata l'atomica a Hiroshima e Nagasaki, questi corpi, migliaia di corpi risucchiati nell'aria, sono cascati giù come polvere.
Wow.
Capito? Vai Apocalisse 19, io leggo Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Qui vediamo il leone Cristo che mette i piedi sopra l'idra, il diavolo, per schiacciarlo. Capito?
Sì.
Gloria al Signore. Quindi veramente il diavolo è sotto i suoi piedi. Guarda, c'è anche lì compresa col leone un'altra costellazione, quella del corvo. Ok, e le sue stelle mostrano il significato. Una è Minchar e l'altra è Algorab, che significano queste stelle, sbrandellare, fare a pezzi. Questa è la costellazione del corvo. Il corvo è come un avvoltoio, un animale che si ciba dei cadaveri, giusto? Che appunto alla fine è profetizzata per l'anticristo, vai alla scrittura che ti ho dato,
Apocalisse
19, 17 e 18.
17.
Quindi questa è la scrittura del corvo. Il corvo è quello che mangia i cadaveri. Cosa ci fa un corvo che mangia cadaveri nella costellazione del leone che rappresenta Gesù Cristo? Bene, leggiamo Apocalisse 19,
19 17.
Sì.
Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo ai cieli.
Ok, questo è il corvo. Capisci? Il corvo rappresenta questi uccelli che volano.
Ah.
Ci siamo? Quindi l'angelo chiamò questi uccelli, e quindi avvoltoi e uccelli tipo avvoltoi, che rappresentati dal corvo, che è un uccello che mangia i cadaveri. Questo. Allora cosa dice l'angelo?
Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi.
20. Ma la bestia?
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Alleluia, Apocalisse 20, verso 10. Il diavolo che l'aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Amen.
E questa è la vittoria del leone sopra il mostro, il diavolo.
Esatto, questo mostra i piedi del leone sulla testa di Idra. Idra rappresenta, Idra con le teste che spuntano, è un parallelo del dragone, con le sette teste, che cade una testa in Egitto e spunta Siria, cade la Siria, spunta Babilonia e così via, va bene?
Sì.
Ed ecco che Gesù il leone c'ha i piedi sul diavolo, va bene? Quindi andiamo a Genesi 49, guarda.
Okay.
Il leone, che è il re della foresta, ovviamente rappresenta Gesù, il nostro re dei re. Questo segno è l'ultimo dello scalino, come abbiamo detto, dello zodiaco di Dio. È l'ultima tappa del trionfo finale di Cristo. Quindi Gesù è il nostro leone, leggiamolo. Genesi 49:9.
Giuda è un giovane leone.
Ok. Tu... Quindi qui basta così. Quindi okay. Qui Israele profetizza su Giuda. Giuda era uno dei suoi figli, uno sì. capo tribù di Israele, cioè da dove Gesù è venuto. Capisci? Ebrei 7:14. È noto infatti
7:14 Ebrei. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda.
Amen, amen, amen,
amen, amen, amen.
Apocalisse 5. Quindi allora dice qui Giacobbe gli dice a Giuda, che gli dà una benedizione qui, quando ha benedetto 12 figli, di Giuda è un giovane leone.
Sì.
Ebrei 7:14 Paolo dice, è noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda. Apocalisse 5:5 è uno degli anziani.
5:5 Ma uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli.
Amen.
Questo è Gesù.
Quindi il leone della tribù di Giuda ha vinto. Mm-hmm. Chi è il leone di questo segno zodiacale qui?
È Gesù.
Gesù Cristo.
È Gesù il leone.
Non c'è dubbio, un leone con i piedi sull'idra, un mostro con molte teste,
mm-hmm.
e va bene, ogni sì. testa era la forma di serpente. Quindi i nemici di Dio cosa fanno? Cercano di applicare queste profezie anche alle altre religioni, come dire che tutti stanno copiando da queste profezie dei cieli, ma come chiunque, se tu non hai pregiudizi, tu puoi vedere, chiunque può vedere, che non si possono riferire a nessun'altra se non a Gesù Cristo e alla Bibbia. Ok, adesso ti do un riassunto in breve che ho buttato giù qui. La vuoi sentire?
Bello, grazie Gesù. È come ogni volta che guardiamo le stelle, le belle stelle, dobbiamo ricordarci che c'è una storia che il Signore ci sta sussurrando mentre guardiamo le belle mm-hmm. stelle. Una storia mm-hmm. bellissima di amore, di vittoria, la presenza di Gesù che è dappertutto.
Amen.
Lui è dappertutto.
Amen. E se guardi le stelle, come spesso faccio io sono una persona molto stellare, e cerco di vedere Gesù nelle stelle,
sì.
e sento questo amore, perché dalla creazione, io sì. guardo un albero e sento un amore che mi sì. viene, guardo sì. un fiore, guardo la stella, e vedo Dio. Il segreto è vedere sempre Gesù in tutte le sì. cose, nella creazione,
Amen.
Non adorare le stelle come fanno
no.
i pagani, no, ammirare la creazione di Dio, non
sì.
adorarla.
Sì, sì.
Allora, vuoi un piccolo riassunto veloce?
Ok,
allora,
resto dei 12 segni?
Dei 12 segni,
sì, sì, sì.
Ok, ti mettiamo come delle maniglie quasi che si possano
okay.
dirigere, per i fratelli che gli piace la brevità, io sono uno di questi. Allora, dimmi, leggi dopo.
Uno abbiamo detto Vergine.
È la Vergine, allora Gesù è venuto miracolosamente.
Amen. Due, la bilancia.
Per pagare ciò che noi non potevamo pagare.
Tre, il scorpione.
È stato per questo attaccato dal diavolo lo scorpione. Quindi Gesù è venuto miracolosamente a pagare ciò che noi non potevamo ed è stato per questo attaccato dal diavolo.
4. Sagittario.
Ecco, ma lui, Sagittario Gesù, ha gettato fuori il diavolo e lo ha vinto.
Amen. 5. Capricorno.
Questo gli ha costato il prezzo della sua vita.
6. Acquario.
Gesù ci ha portato l'acqua di vita che era fuori della nostra portata.
7. Pesci.
Gesù ci ha strappato dalle acque della morte e dalle catene eterne del diavolo.
8. Ariete.
Gesù è il capo delle pecore, ci guida a regnare con lui.
9. Toro.
Gesù regnerà sulla terra.
Amen. 10. Gemelli.
Gesù ci ha salvato diventando gemello con noi.
Wow. 11. Cancro.
Gesù non perde la sua presa sulla nostra salvezza.
Amen. 12. Leone.
Gesù è il leone di Giuda, il re dei re e regna per sempre.
Wow.
Alleluia.
È glorioso. Amen.
Alleluia. Conclusione, Amen. La fine. E Salmo 19:1 cosa dice?
I cieli raccontano la sua gloria. Amen. Vado a aprire il Salmo 19. Verso 1.
Sì.
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Ho una canzone su questo, sai?
Cioè, hai preparato anche una canzone.
Ho una canzone di Antonio Mora.
Come si chiama?
I cieli raccontano la gloria tua, Signor.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Quindi, Amen. Fratelli, non facciamoci imbrogliare dal diavolo che dice che le stelle esistono solo per fini di astrologia satanica. E chi le ha create queste stelle? Scusa, se il diavolo può, il diavolo non può usare niente a fin di male, se Dio prima non può usarlo a fin di bene.
Amen.
Non esiste un coltello o un'arma che il diavolo usa che Dio non lo può usare a fin di bene.
Va bene? Grazie Gesù.
Quindi il diavolo è solo uno che prevaricatore, adulteratore, uno che adultera, uno che contamina. Quindi se il diavolo usa l'astrologia vuol dire che c'è potenza lì, però l'astrologia c'è una potenza piccolina, solo diciamo stregonica, di stregoneria, ma la vera potenza è quella che Dio ha messo, cioè il Vangelo nei cieli che ci guida a seguire Gesù. Angela.
Amen. Ascoltiamo Antonio Mora. I cieli raccontano la gloria tua, Signor.
Raggiunge i nostri cuori, i cieli raccontano la gloria tua, Signore. Gloria tua, Signor, i cieli raccontano.